Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amici di TMV Radio, ben ritrovati con Storie di Calcio. Il personaggio di questa settimana grandioso che vi andiamo a raccontare è Francesco, detto Ciccio Baiano. C'è stata una squadra che con il suo allenatore negli anni 90 ha cambiato il calcio italiano e no, non è il Milan di Arrigo Sacchi, seppur i colori della maglia erano gli stessi. Stiamo ovviamente parlando del Foggia di Zeman, quel circo del calcio capace di fare spettacolo in campo, lanciando talenti, tanto da essere ribattezzato Zemanlandia. La punta di diamante di quella squadra fantastica insieme a Beppe Signori era Francesco, detto Ciccio Baiano. Baiano è nato a Napoli il 24 febbraio 1968. Il padre era barbiere ed aveva la bottega vicino allo stadio, in via Epomeo. Proprio con il Napoli il piccolo Baiano fa la trafila delle giovanili, ma a lanciare il giovanissimo Francesco nel Gotha della Serie A fu poco di meno che Diego Armando Maradona. Baianito lo aveva ribattezzato Diego, che in lui ha intravisto subito quell'attaccante che negli anni successivi si imporrà come tra i più forti in quella che per il calcio nostrano è stata forse la vera età dell'oro, gli anni 90. Baiano viveva a Soccavo, a poche centinaia di metri dal Centro Paradiso, ovvero il centro sportivo nel quale si allenava la sua squadra del cuore, il Napoli. Quando era un giovanissimo attaccante è finito sotto l'ala protettrice di Maradona, appunto, che non solo gli ha dato dei consigli, ma gli ha fatto anche capire che per emergere in quel mondo non doveva perdere l'umiltà, proprio come aveva fatto il Pibe de Oro, che nonostante il suo status di re del calcio mai ha fatto pesare il fatto di essere speciale a nessun compagno di squadra. Gli anni nel suo Napoli sono indimenticabili e coincidono con l'esordio in prima squadra ad appena 17 anni. I primi gol in Serie A però arrivano con la maglia dell'Empoli, poi il ritorno nell'azzurro partenopeo per un altro debutto indimenticabile, quello in Coppa Campioni contro il Real Madrid. L'abbondanza però di quel Napoli guidato da Ottavio Bianchi lo costringe a prendere altre strade, ma ad attenderlo c'è un secondo grande incontro, quello con Zdeněk Zeman. Il tecnico boemo nel 1990 individuerà in lui l'ultimo pezzo mancante di quello che sarà poi ricordato come il trio delle meraviglie. Lo sistema tra Signori e Rambaudi e il resto da Signori sarà spettacolo. Al primo anno con i Satanelli segnerà 22 reti in campionato che gli consentiranno di vincere la classifica dei cannonieri in Serie B a pari merito con Balbo e Casagrande, non propriamente due attaccanti qualunque, e che soprattutto spingeranno il Foggia e Zemanlandia in Serie A. L'unica annata vissuta appunto in A con il Foggia sarà anche quella della consacrazione, mentre la squadra allenata da Zeman stupisce il calcio italiano con un gioco che mai si era visto prima. Lui trascorre le domeniche fulminando i portieri avversari. Alla fine del campionato i gol saranno ben 16, meglio di lui riusciranno a fare soltanto Marco Van Basten e Roberto Baggio, e poi la nazionale con Sacchi, la Fiorentina in coppia con Battistuta. Di sicuro Maradona ci aveva visto giusto, Baianito aveva realmente le carte in regola per fare una grande carriera e scrivere un'indimenticabile storia di calcio. Ciccio Baiano, un saluto e grazie per essere con noi.
Ciao, grazie a te.
Che cosa hai provato mentre rileggevo brevemente, molto velocemente, la tua grande carriera?
È passata velocemente la mia carriera. Però è sempre bello di ricordarlo, perché ovviamente sono state fatte cose belle, l'incontro con Diego, l'esordio in Serie A a 17 anni con la squadra della mia città, del cuore, no? Poi, come dicevi te, ovviamente l'abbondanza, io ero contento perché tifoso del Napoli, avere un Napoli così competitivo, poi si è vinto anche lo scudetto, la Coppa UEFA, e era bello, però per me ovviamente c'era poco spazio, era giusto andare a fare esperienza.
Ripartiamo però dagli inizi, Ciccio, perché lavoravi di fatto con tuo padre. Come è nata e come è esplosa la tua passione per il calcio? Perché poi avevi intorno a te davvero tanti luoghi iconici in quell'anno. Ho citato il Centro Paradiso, ma se non sbaglio anche il negozio stava vicino lo stadio San Paolo. Mi racconti un po' gli inizi, i tuoi inizi?
Ah, gli inizi, All'inizio ovviamente un ragazzo normale che andava a scuola e poi quando finiva di andare a scuola, cioè quando uscivo da scuola, a volte andavo nel negozio di mio padre, perché ovviamente il calcio era una passione, ma nessuno ti garantisce che poi puoi arrivare. Partono in tanti, ma arrivano in pochissimi. Perciò ovviamente diceva mio padre, impara l'arte e mettila da parte. E poi ovviamente andando avanti le soddisfazioni arrivavano, mi facevo valere e poi non ho più lavorato nelle cose di mio padre. Lavorare con i genitori è molto più semplice, perché se hai voglia ci vai, e se non hai voglia gli dici che hai da fare, no? E però ovviamente abitavo a 500-300 metri dal centro Paradiso, abitavo a un chilometro e mezzo dallo stadio, ero proprio vicino, respiravo proprio i colori azzurri.
Bello. E come è nato invece il tuo rapporto con Diego Armando Maradona? Quando è che Diego si accorge di te e delle tue potenzialità?
Allora, noi giocavamo a Centro Paradiso le partite della primavera e c'era ovviamente il Napoli, e la squadra del Napoli andava in ritiro lì a Centro Paradiso. Lui però non guardava le partite sopra il tetto dell'albergo insieme agli altri suoi compagni, ma veniva in campo e si metteva dietro la porta dove c'era l'entrata ovviamente del campo. E niente, poi quell'anno fu un anno molto importante per me, anche se devo dire che le prime 3-4 partite io non giocavo titolare, perché io ero un 68 e in primavera giocavano i 65, perciò ero 3 anni sotto età. Perciò all'inizio non giocavo titolare e facevo un po', andavo tra primavera e allievi, sì. No? Perché avevo l'età per giocare con gli allievi. Poi dopo una partita si fece male il centravanti, io giocai una partita, mi ricordo, contro il Palermo, vincemmo 3-1, feci 2 gol e da lì è nata questa storia. Poi Diego, quell'anno feci 22 gol in primavera, e Diego era sempre lì. Poi mi allenavo con la prima squadra, lui era, mi aveva preso in simpatia, vedeva che avevo delle qualità, e mi sosteneva sempre, sinceramente mi dava consigli. E poi la cosa che mi sono sempre portato dietro con me, perché io penso che sia una cosa che ti dà forza, essere umile non è una debolezza, l'umiltà anzi è una forza, e tanti probabilmente non lo capiscono, e questa me la sono sempre portata, perché lui mi diceva bisogna essere umili e rispettare sempre il proprio compagno. Infatti io non l'ho mai sentito richiamare un proprio compagno dopo un passaggio sbagliato, oppure ovviamente altre cose. Lui era il giocatore più forte del mondo, ma aveva un'umiltà incredibile, sembrava quasi un giocatore qualsiasi per l'umiltà che aveva.
Tu eri giovanissimo, ma quando lo andavi a raccontare a tuo padre, ai tuoi amichetti, cioè ai tuoi coetanei, cosa si provava ad essere sotto l'ala protettrice di un giocatore che già a quei tempi, no, per la tua città e per tutto il calcio era già un dio?
Allora, i miei amici mi dicevano questa cosa, ma te la dico,
sì.
Che culo che hai, che ero fortunato, no? Stare lì a prendermi i consigli di Diego, mi aveva regalato le scarpe, che poi avevamo lo stesso numero. Il problema è che lui aveva una pianta molto, molto più grande della mia, perciò io col piede dentro ci navigavo. E lui che aveva questo scatolone di scarpe, che dopo due partite le cambiava e le buttava in questo scatolone, io guardavo e lui mi diceva se vuoi prendere, tanto io non le metto più, provai a mettere, ma erano veramente troppo larghe per me, non di lunghezza ma di larghezza. Lui le scarpe se le faceva fare su misura dalla Puma. Allora un giorno mi disse: ma non stai bene con le scarpe? E io dissi: guarda, sinceramente sono belle, però tu hai una pianta troppo larga per me. E lui mi disse: ma tu c'hai lo sponsor? E io gli dissi: Diego, ma che sponsor? Io non so, sono l'ultima ruota del caso. E lui mi disse: non ti preoccupare. E mi fece fare il contratto con la Puma.
Fantastico. Bellissimo. E hai ancora, no? Penso delle lì in casa questi cimeli bellissimi, immagino, e sono davvero la storia della tua vita. Hai qualche rimpianto su Napoli, così chiudiamo la parentesi Napoli, oppure sai, dici: io a quell'età, con tutto questo ben di Dio davanti, non potevo ambire a qualcosa in più lì dentro, in quella squadra così forte con Ottavio Bianchi. Ti porti qualche rimpianto oppure come?
No, non mi porto rimpianti, perché ovviamente pensavo sempre che quei quattro davanti, non i tre, perché io giocavo a Napoli a 17 anni, c'era Giordano, Careca, Maradona, Carnevale, che non era un titolare ma era un nazionale. Perciò ovviamente, ripeto, ero felice per i tifosi del Napoli, e io ho sempre pensato: dovevo nascere 10 anni dopo, nel 78, non nel 68, per giocare nel Napoli e fare carriera nel Napoli. Poi ovviamente fare carriera nella propria città è complicatissimo, no? Però ovviamente avrei avuto molte più chance. E perciò non ho rimpianti. Mi sarebbe piaciuto giocare insieme con Diego. Ho avuto questo regalo di poterlo tanto allenarmi con lui, giocare con lui, vivere con lui, e perciò sono grato di tutto ciò.
Ciccio, le strade dopo di che ti portano fuori da Napoli? Cosa c'è tra il Napoli e la Napoli che ti lascia alle spalle a un nuovo capitolo che ti porterà in una storia fantastica come Foggia, come Zeman e quel trio delle meraviglie che sta per nascere? Ci porti insieme a te da Napoli a Foggia?
Sì, no, ma io già lì non ero già più un giocatore del Napoli.
Sì, no, chiaro. Era
praticamente la mia da lì andai a Empoli, sì. No? Andai a Empoli in prestito, e dovevo fare un campionato di Serie D per illeciti sportivi di altre squadre. Facemmo il campionato, l'Empoli fu ripescato in Serie A, facemmo il campionato di Serie A, ci salvammo. Io volevo ovviamente rimanere in Serie A, ma ritornai a Napoli. E Ottavio Bianchi, che mi vedeva bene, mi disse: guarda, tu siccome hai fatto bene a Empoli, io faccio una cosa, tu rimani con noi, perché sembra che Andrea Carnevale, cioè, non gli sta un po' stretto il fatto che non giochi titolare, che può portare la nazionale. Però poi a un certo punto, a novembre, perché c'era una finestra di novembre una volta, e Andrea disse: no, io rimango a Napoli. E io praticamente sono dovuto andare a Parma in Serie D, ho fatto un campionato di Serie D, poi l'anno dopo sono andato a Empoli un'altra volta in prestito in Serie D, ho fatto 14 gol. Nel momento più bello, il Napoli mi ha venduto all'Avellino. E all'Avellino praticamente una squadra che doveva vincere il campionato, mi è andato tutto storto quell'anno. Ci siamo salvati praticamente a 4 giornate dalla fine. E lì praticamente è arrivato il Foggia. Ecco, è lì che nasce il fatto che questo allenatore ha creduto in me, perché probabilmente mi aveva visto, tante volte giocare. E ha ritenuto che con quel tipo di calciatore poteva alzare l'asticella, non che ero più bravo di un altro, no, ma con le caratteristiche che avevo potevo ovviamente
completare un trio.
Completare un trio che esatto. era che era formidabile, perché qui stavo parlando di giocatori veramente incredibili, signore Rambaudi, che l'anno prima avevano fatto loro sono arrivati un anno prima di me, l'avevano fatto molto bene e praticamente mancava questo tipo di giocatore davanti. Io non è che avessi fatto benissimo Avellino, avevo fatto solo 6 gol, ma mi ha voluto in tutti i modi e lì nasce Zemanlandia.
Ecco, allora, cosa ti porti dentro di Zeman, magari del primo approccio, di quello che ti ha insegnato, della fiducia e della tua maturazione che hai avuto in quel Foggia con lui?
Tutto mi porto dentro. Tutto, perché lui quando lavora con gli attaccanti li esalta all'ennesima potenza, perché esprime un calcio molto offensivo e gli attaccanti ovviamente gli insegna come muoversi, come attaccare la profondità, ma non è solo attaccare la profondità, che è una parola che è semplice, no? Lui diceva sempre i tempi dell'attacco alla profondità sono fondamentali, e ti insegnava come dovevi attaccare la profondità, quando attaccare la profondità e poi ovviamente quando sono arrivato a Foggia mi ha accolto col sorriso, cioè lo sentivo che potevo diventare un protagonista, ma ha fatto sentire che mi voleva in tutti i modi.
E invece l'alchimia con Signori e Rambaudi nasce in campo oppure nasce tra le strade di Foggia, insomma, nello spogliatoio?
No, nasce attraverso la sofferenza. La sofferenza del ritiro. Perché noi stavamo... stavamo a Campo Tourist, c'era l'albergo che aveva gli appartamenti e praticamente nel mio appartamento eravamo io, Signori Rambaudi e Nuccio Barone, che era il capitano. Perciò quando la sera finiti si andava in camera perché c'erano due camere, in questa casa c'erano due camere, io dormivo con Barone e il signore Rambaudi
dormivano nella stessa stanza,
perché sì. Si conoscevano già dall'anno prima e invece mister Zeman mi mise con Barone, perché ovviamente era capitano, no? E perciò è nata lì, attraverso la sofferenza di questo ritiro. E ti racconto un aneddoto. Una sera eravamo lì che guardavamo la televisione, a un certo punto il signore mi fa due domande e mi fa Ciccio, e io non rispondevo e mi urla Ciccio, ma che stai pensando? E gli faccio, ho visto la Madonna, cioè ero così stanco che veramente ero sfinito, perché i racconti non sono racconti. La verità, i ritiri di Zeman erano una roba veramente che ti metteva una dura prova.
Fantastico, bellissimo questo aneddoto. E poi in campo però alla fine vedevate i risultati, perché tra Serie B, Serie A, soprattutto tu vedevi i risultati, considerando la classifica capocannoniere che scala... Dimmi.
No, sì, dello score sicuramente sì, ma era, ti devo dire, dopo le fatiche noi si stava in campo e noi vedevamo i nostri avversari che al 70esimo, 75esimo erano sfiniti e noi eravamo veramente preparati per fare due partite, non una. Ma noi ci si divertiva a stare in campo, ci si divertiva a stare fuori dal campo, perché ovviamente Foggia è piccola, poi sappiamo a sud quando le cose vanno bene,
certo.
È una festa sempre, noi il ritrovo era fare l'aperitivo insieme, poi chi era Scapolo andava con gli scapoli a mangiare e chi era sposato con le mogli andava a cena. Praticamente stavamo sempre insieme. Perciò è questo l'unione. Il giovedì c'era la cena con la squadra, c'era Zeman che è divertentissimo, cioè voi avete conosciuto uno Zeman che davanti alle telecamere è una cosa, poi quando stava con noi era tutta un'altra storia.
Tipo?
Tipo l'imitazione di Rambaudi che lo imitava a tavola, lui rideva, cioè scherzava, non è che era, poi lui non se la prende di niente, cioè tu gli puoi dire qualsiasi cosa, lui fa finta di niente. Lui faceva finta di niente, no? Perché quando c'è la sofferenza e non ce la fai più e inizia a dire vai a quel paese, no, lui faceva finta di niente.
Certo, è chiaro.
Così non era permaloso per niente, cioè capiva la sofferenza, però diceva, è una cosa che a me piaceva tanto quando diceva che le cose non si fanno in qualità, bisogna farle in quantità. Perciò se tu facevi 10.000 e non li facevi a 3.30, no? Lui te ne faceva fare altri 10, ma è capitato. Non è una cosa buttata lì, eh? È capitato questo.
No, ci crediamo assolutamente, Ciccio. Ma invece in tutto questo Diego continuavi a sentirlo? Cioè ti dava...
No. Siamo sempre, anche perché è stato lui che mi ha consigliato di andare via, capito? Perché lui mi diceva sì, va bene, si impara dai grandi giocatori, no? Ma l'esperienza la fai giocando, non guardando gli altri. E tu sei giovane, hai qualità e devi giocare. È inutile che stai a Napoli e fai 6 partite l'anno, no, tu devi andare a giocare. Perciò è stato lui, infatti quando Bianchi mi disse che rimanevo a Napoli, poi vabbè, fatto tutto e andai a Parma, lui mi disse tu devi andare a giocare, vai a giocare, non puoi guardare, tu hai un dono, perciò devi giocare, poi ritornerai, ma devi andare a giocare, fai troppo poche partite.
Chiudo il capitolo Foggia per chiederti, in Serie A condividere una classifica marcatori con gente come Van Basten, Baggio, cosa si provava? Cioè lì hai capito che eri arrivato davvero in cima, Ciccio?
No. Ero contento, ma nella mia testa c'era sempre la voglia di migliorare. È normale che fai bene, perché poi venivo anche da un anno, è vero che ho fatto 22 gol in B, la B è una cosa, la è un'altra cosa, però ovviamente non, perché io ho sempre pensato, quando vieni da una famiglia umile, no? Non mi sono mai esaltato, sinceramente ho preso sempre, ho avuto una testa che mi ha permesso di arrivare a certi livelli proprio perché non davo peso alle chiacchiere, perché il problema di adesso è che quando ti dicono questo è bravo, questo è quello, si convince di essere bravo, è la fine. Perciò ho sempre lavorato. Mi sono guadagnato tutto quello che ho fatto con il sudore, con la consapevolezza di avere un dono, ma andava coltivato, perché appena ti sedevi ti passavano sopra.
È un po' quell'umiltà che ti ha trasmesso Diego, di cui parlavamo all'inizio. Gli anni invece, Ciccio, della Fiorentina, gli anni in viola con Batistuta, come ce li racconti?
Ma sono stato molto bene, ho conosciuto un fuoriclasse assoluto, guarda caso un argentino. Ovviamente io non faccio mai paragoni, perché quando si parla di Diego non si possono fare paragoni, perché lui era un extraterrestre, non faceva parte della Terra. Perciò quando mi si dice questo assomiglia a quello che lasciamo perdere Diego, perché veramente non può mettersi in classifica, è fuori classifica. E, ho avuto la fortuna di conoscere tanti grandi giocatori. Baggi ovviamente era tra i, in quel periodo che l'ho conosciuto io, era nei primi tre al mondo nel suo ruolo. Però per vincere ovviamente non puoi giocare in una squadra che lotta per andare in zona UEFA. Io sono convinto che, a parte, vabbè, quando c'era Diego in Europa non c'era il pallone d'oro per gli stranieri, per gli extracomunitari.
Sì.
Se no avrebbe vinto 15 palloni d'oro. Ma al di là di quello, Battistuta ovviamente argentino, ma se fosse stato come adesso, anche lui avrebbe vinto. Anche se poi, pur avendo il grande centravanti, la Fiorentina ovviamente per abbiamo fatto delle cose belle, perché abbiamo vinto la Coppa Italia,
sì.
E poi abbiamo fatto piazzamenti, siamo arrivati in semifinale di Coppa UEFA, sì, ma non potevi mai vincere uno scudetto, oppure andare in Coppa Campioni, perché ovviamente solo vincendo un campionato. E infatti lui può vincere un campionato, è dovuto andare via da Firenze.
Ciccio, siamo arrivati alle ultime tre. Ti chiedo se hai rimpianti invece per quanto riguarda la nazionale che hai vestito, sì, nel 1991 con la convocazione di Arrigo Sacchi. Come l'hai vissuta e come la vivi adesso, se ci ripensi?
No, con grande rimpianto. Ecco, questo è l'unico rimpianto che ho. Che poi è un rimpianto... non perché dipendesse molto da me, e poi non è detto che mi avrebbe chiamato, però praticamente ero fisso con delle chiamate. E l'anno prima, praticamente l'anno del mondiale, praticamente mi sono rotto il ginocchio, ho avuto un infortunio a crociato, sono stato fermo 8 mesi e mi sono fatto fuori da solo. Però ovviamente coi se e coi ma io ho sempre pensato che non si fa nulla. Non è detto che se non fosse capitato questa cosa mi avrebbe chiamato per i mondiali. E l'unica cosa positiva è che al mio posto fu chiamato un mio carissimo amico, e sono felice per lui, che è Alberto Signori.
È vero, bellissimo. Corsi davvero, ricorsi e destini che si uniscono e si intrecciano. Il difensore più difficile da saltare, quello più ruvido che ti ha marcato, che ti ricordi, che dici guarda se ci ripenso ancora?
Ma ce ne sono stati tanti, perché quando giocavo io c'erano veri difensori. Se andavi sulla destra, dalla nostra destra, trovavi Maldini praticamente che quando scattava faceva il buco in terra. Andavi centrale, c'era Franco Baresi, Costa Curta, Tassotti e Paolo del Milan. Poi mi ricordo Kohler, tedesco della Juventus, mamma, mezzo e mezzo si faceva volare fuori dal campo. Jerkovud, Ciro Ferrara alla Juventus, Fabio Cannavaro, Thuram, cioè,
roba che oggi sono carezze nel calcio di oggi rispetto...
Sì, no, ma a parte che ci sono 6.000 telecamere, appena fai qualcosa ti beccano, cioè, non puoi fare niente, il difensore praticamente non può fare niente.
Soprattutto prima, in aria poi, no?
In area di rigore, no. Ma al di là di questo devo dire che c'era tanta, erano diversi, ma erano nettamente superiori ai difensori che ci sono adesso. Aspetta, non ho fatto un nome che secondo me Nesta, cioè, fortissimi difensori, veramente forti.
Ciccio, siamo arrivati alla fine, ma io ti devo chiedere la classica domanda che facciamo ogni giorno, ogni volta qui, ad ogni registrazione di Storie di Calcio. Ti chiedo la storia di calcio di Ciccio Baiano. Cosa ci ha lasciato e cosa ci resta oggi di questa storia di calcio?
Ma mia personale?
Sì, la storia di calcio di Ciccio Baiano.
Ma Ciccio Baiano rimane il fatto di aver dato tutto dove ho giocato, infatti qualsiasi tifoseria dove città dove sono andato, anche se lì ha sempre apprezzato il mio impegno in campo, le mie qualità. E poi adesso che vivo un'altra storia, e dico che non mi giro, la mia fortuna è che non mi giro mai, non penso mai a quello che è stato, ma a quello che sarà.
Stupendo. Ciccio, grazie davvero per aver condiviso con noi questa bellissima storia di calcio. Grazie.
Grazie, ciao.
Grazie a Ciccio Bagnano, con voi di TMV Radio. Ci sentiamo alla prossima storia di calcio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.